Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli. Questo è il capitolo numero 55. Passo a presentare la redazione a partire da Leonardo Flori. Ciao Leo.
Ciao a tutti, volevo salutare in particolar modo Giorgia, la fidanzata del nostro direttore, che ho fortuitamente incontrato sabato pomeriggio a Milano in compagnia ovviamente del direttore, quindi un saluto speciale a lei.
Molto dolce, non era programmato assolutamente, ma questa puntata forse gliela farò ascoltare per i primi 30 secondi. Ma ciao anche a Nicolo Scarpelli, ciao Nick.
Se vuoi te la faccio tagliare completamente la puntata dicendo cose indicibili. Ciao, buonasera a tutti tranne che a Gramegna, ci terrei a precisare.
Sono d'accordo, però lo introduciamo. Ciao Jacopo Gramegna, che oggi non è nella caverna a registrare.
Ciao a tutti, io sono educato, quindi Scarpelli lo saluto e dico anche che quando Leonardo ha parlato di Giorgia ho pensato al tormentone di novembre 2019.
Ma tu sei Giorgia?
No, lui non è Giorgia, ma è Alessandro Zullo, che gancio incredibile.
Mamma.
Buonasera, direttore. Ciao a tutti.
Per par condicio, Leo, ora dovresti salutare anche la ragazza di Alessandro.
Esatto.
Un saluto a Camilla, che è nello studio di registrazione di Zullo, anche se studio di registrazione è un po' generoso. E bello, bello, una puntata sempre più rosa.
Un po' di fianco a me, che studia diritto penale.
Una redazione sempre più rosa. Che bello questo podcast.
Una situazione rosea è quella che vede Waiters nei suoi sogni. Apriamo così una puntata che si prospetta assolutamente brutta. Waiters che ha mangiato inavvertitamente degli orsetti gommosi contenenti THC. Non si sa chi sia stato, probabilmente Pelacci, che è assente, come potete capire. Niente, squalificato 10 partite da Miami, probabilmente non vedrà più un campo in vita sua, però il suo stipendio ce l'ha comunque, a parte queste 10 partite.
Ma stai parlando dello stesso Pelacci che 6 mesi fa parlava di lui come possibile sesto uomo dell'anno e uomo che prendeva il contrattone?
Bravo, bravo, quando tiri fuori le stronzate di Pelacci mi gasi.
E qualcuno ha da aggiungere? Poteva prendere degli orsetti gommosi più buoni, non lo so.
No, per fortuna ha tolto un problema a Spurs, cioè deve aiutare qualche minuto prima o poi nella stagione, adesso non c'è più nessun motivo per darglielo.
Quasi una settimana fa è stato beccato e fermato anche Collins per un ormone della crescita, John Collins, mentre l'altro Zach Collins si è spaccato una spalla e noi podcast fan dei Collins siamo piuttosto tristi per entrambi. Fermo per 25 partite anche lui, vedremo se accoglieranno i ricorsi suoi e di Ayton. Diciamo...
No, vediamo chi sarà il prossimo a essere sgamato.
Sì, esatto. Esatto. Speriamo qualcuno della fantasquadra di Zullo.
Solo così potreste tornare competitivi.
Esatto.
Non parliamo di fantasquadra.
Ultima.
Che si è fatto pure Lauri, per favore.
Giusto, vecchio marcio, si è preso il contratto. Ultima breve, i New York Knicks che stanno pensando di far fuori Fizdale e non era in scaletta fino a 2 ore fa, ma Nicolò Scarpelli l'ho sentito piuttosto carico dicendo insomma sul gruppo cose indicibili. E Nick, questo commento che vuoi farci assolutamente?
Ma guarda, allora, in realtà il punto, io volevo parlare solamente perché secondo me le cose sono successe nelle ultime 24-48 ore dell'NBA è semplicemente un complicatissimo e sofisticato sistema di specchi e leve con il quale Dion Waiters diventerà il nuovo allenatore dei New York Knicks. e credo che sarebbe un profilo adatto, onestamente. Beh,
assolutamente.
Sarebbe un profilo forse anche migliore di Fizdale, visto che in un anno e 10 partite in 92 partite ne ha vinte 19 alla guida di New York, e non è poco, cioè nel senso si poteva fare peggio forse. E no, nulla, mi fa molto ridere questa situazione dei Knicks, mi fa ridere il fatto che sia Mills che Scott Perry, ovvero sia le due più alte cariche dirigenziali andassero a dire prima dell'inizio della stagione che questa era la squadra che volevano costruire, questa era la squadra che avevano avuto opportunità di parlare con i free agent, ma invece questo era il percorso che volevano fare. Molto bene, molto bene. No, mi fa piacere questo, cioè mi fa piacere. In realtà no, perché io conosco persone che sono simpatizzanti e tifosi dei Knicks e mi dispiace per loro. Però sono un circo e quando sei un cassonetto dell'umido è giusto che prendi fuoco e puzzi.
Perfetto. E salutiamo anche tutti i tifosi dei Knicks, ovviamente. Qualcuno ha un
Seguiteci
nome da proporre?
Hashtag Next Chapter Pod, mandateci le vostre discriminazioni hashtag razziali.
Facciamo anche consulenze psicologiche.
Lascia perdere.
E qualcuno vuole proporre un nome? Per
sì,
la
io vorrei proporre il nome di Gramegna come nuovo allenatore dei Knicks.
Mi sembrerebbe già un passo avanti rispetto al passato.
Potresti essere più inadatto di Fitzdale, effettivamente.
No, guarda, io
sarebbe un compito
so
abbastanza
di media statura, ma non vedo giganti intorno a me per la panchina di Fitz. Comunque, nome perfetto per loro, proprio se, soprattutto penso che Leonardo sia d'accordo con me, sarebbe Thibodeau per farli divertire.
Sì, sì,
Leonardo
sì,
aveva un nome molto interessante prima per la panchina dei Knicks.
Ma intende Duciano Spalletti?
Sì, certo.
Cioè, sì, sì, lui è libero.
Oppure
no,
anche il professore.
Ma scusa,
no, perché non si possono allenare due squadre nella stessa stagione, te l'ho già detto, Alessandro.
No, ma scusa, ma immaginati Spalletti che va in conferenza stampa dove ne prese 25 dai Cavs e dice: ma perché qui c'è un discorso che bisognerebbe fare?
Ma pensa a Luciano Spalletti che per sbaglio vince una partita,
no, perché
ecco, inizio contro magari Lakers, va in conferenza stampa e dice: bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati dei grandi professionisti. Wow, bellissimo, al Madison Square Garden, voglio che succeda.
È bello comunque.
Beh, speriamo che ci ascoltino da oltreoceano e passerei forse alle cose un po' più serie, spegnerei i vostri facili entusiasmi parlando del fatto che Gordon Hayward si deve operare alla mano sinistra che si è spaccato contro Baines, se non vado errato, o Aldridge.
Kerry se l'ha rotta sotto Baines.
Ah, sotto Baines, è vero, vabbè. E Hayward, che aveva iniziato la stagione molto bene, e alla pari di Boston, che è numeri alla mano, record alla mano, la miglior squadra NBA. Qualcuno vuole sottolineare, cioè, stupito da questo inizio? Nessuno forse si aspettava tra di noi un inizio così sprint, ecco.
Io posso dire che probabilmente in fase di preview ero quello che era più scettico sui Celtics, quindi mi confermo, perché mi confermo sempre. No, i Celtics è un peccato veramente gigante questa cosa, questo infortunio di Hayward, che a quanto pare ha fatto la cosa peggiore del mondo firmando con i Celtics, perché da quando è andato a Boston gli succede, stanotte gli crolla la casa.
No.
E tanto gli succede di tutto da quando è a Boston. E
mai
niente,
mettersi contro i mormoni, questo mi sembra abbastanza evidente.
È un peccato perché i Celtics avevano veramente trovato la quadra e c'era stato un salto di qualità contenuto ma comunque esistente di Jaylen Brown dopo la firma del contratto, che tutti qui dentro avevamo descritto come un po' eccessivo, e avevano trovato la quadra. Kemba si era calato alla perfezione nel nuovo ecosistema, c'era di nuovo l'impronta di Brad Stevens dopo che era stato messo in discussione lo scorso anno. E erano riusciti a sopperire la mancanza di lunghi di spessore e ora niente, bisogna vedere come reagiscono all'infortunio di Hayward nel momento migliore di Hayward da quando è un giocatore di Celtics.
Aggiungo che oltre alla mancanza roster di lunghi in generale si era fatto pure male pure Kanter, quindi ha saltato anche qualche partita.
Stanotte è questionable, però
che forse è uno dei motivi per cui sono 7-1.
Dai, non te la prendere con un rifugio.
Io sono curioso di vedere la timeline del ritorno, perché leggevo un pochino oggi che in realtà si è rotto, cioè tra le tante è andata molto bene, perché si è rotto uno dei metatarsi centrali che ho letto un paio di tweet, non mi ricordo di chi, a Jeff Stotts, che è molto bravo e segue queste cose di natura medica, infortuni, bla bla bla, che diceva che appunto di solito le tempistiche sono tra il mese e le 6 settimane. Ora lui non parlava di operazione, mentre Hayward ha deciso di operarsi, quindi vediamo se sarà un po' lunga, però mi sembra l'abbiano presa piuttosto bene, anche insomma bene, ora ovviamente non bene, però Stevens ha detto vabbè, si è fatto male rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso, 2 anni fa, molto di molto lusso. Meglio tornerà nel corso della stagione. No, io per rispondere invece alla domanda iniziale, 7-1 penso nessuno, cioè 7-1 alla fine è un record importante, no? Dopo 8 partite, poi sono, mi sembra, quinto miglior attacco, sesta miglior difesa, sì, che insomma sono
quinto e quinto, forse, se non vado errato,
quinto e quinto.
Ho visto insomma prima la Goldsberry che faceva la solita,
sì, che è bene, però vediamo quando faranno, quando ci avranno qualche test magari un attimino più impegnativo, perché alla fine di 7-1-8 partite hanno fatto, ne hanno giocate 2 con i Knicks, 1 con Cleveland, 1 con Charlotte.
Beh, Cleveland al momento è ai playoff adesso, quindi
sì, no, va bene, però insomma cioè, e comunque anche lì comunque sono vittorie tirate, cioè con New York hanno vinto con un tiro di Tatum quasi sulla sirena, cioè hanno vinto in casa un Milwaukee a metà del terzo quarto, erano sotto di 20, hanno vinto in casa un Toronto nell'ultimo minuto, una partita equilibrata, insomma è un 7-1 e si potrebbe ridimensionare sui valori della squadra. Cioè, voglio dire, mi assumo la responsabilità su Orlando per far contento fuori che sono una squadra, per quanto comunque io li abbia messi al sesto posto nel mio ranking, però nel senso i Celtics per me erano la terza forza entrando in stagione, si stanno confermando una squadra solida, voglio dire, talento c'è.
Sì, talento sul perimetro c'è, diciamo che i dubbi forse erano quanto avrebbero pagato in regular season e poi soprattutto i playoff, la totale mancanza di un frontcourt, oltre al fatto, esatto, che hai perso Horford più di Kyrie, che per tutto il numero di tocchi e cose che faceva a livello difensivo, a livello offensivo, era il fulcro su cui girava tutta la squadra, ecco, quindi...
No, più che altro immaginarsi i Celtics per come girano bene adesso, immaginarsi questi Celtics con Horford, ora ovviamente siamo sempre alla... non è passato neanche un mese dall'inizio della stagione, però potevano far casino serio a Est ai playoff, non che non lo possano fare anche così.
Sì, no, più che altro ripeto, secondo me ci vuole avversari magari di caratura superiore rispetto a quelli che hanno affrontato fino ad ora. Nelle 2 partite contro Toronto e Milwaukee è venuto abbastanza evidente quella che è poi la, come si dice, il vero difetto di non avere più Horford, perché secondo me i lunghi che hanno vanno anche bene, perché nella metà campo offensiva abbiamo portablocchi e rollare, quindi sia Williams che Tice sono abbastanza efficaci in questo. E lo stesso Hunter quando rientrerà, è che nella metà campo difensiva sono un po' stretti, però cioè sul perimetro sono un po' bassi, però sul perimetro pressione ne mettono tanta,
cioè sì, anche esatto, Smart, si stanno soprattutto a livello di intensità stanno giocando davvero forte anche a livello di difesa perimetrale, cambiano su quasi tutto. Bene.
Comunque, cioè, avevo fatto un discorso di 30 secondi in cui elogiavo Robert Williams e vi mandavo le maledizioni perché non mi stavate facendo parlare, poi mi sono accorto di avere il microfono spento.
Perfetto. Prego, puoi rifarlo comunque, perché è uno dei temi di questo.
Parlavate dell'assenza di lunghi, intervenivo dicendo che secondo me Robert Williams è un giocatore interessantissimo, mi sta piacendo molto, soprattutto su tutti i due lati del campo. È molto verticale, corre bene il campo, mi piace molto, secondo me è un ottimo prospetto. E in realtà poi Nick mi ha anticipato sul ridimensionare un attimo questo 7-1, perché la schedule è effettivamente abbastanza facile, cioè anche per come si è andata la partita con gli Spurs, che hanno giocato una partita imbarazzante, cioè non c'è mai stata partita dal
gli
primo
Spurs
minuto.
Time Lord, sei stoppate.
Eh sì, è vero, è vero.
Più un paio di schiacciate e roba da campetto, bro.
Vabbè, ma contro quei vecchi che abbiamo dietro, proprio.
però sono una squadra indubbiamente interessante, che i cui limiti sono palesi perché non prendono mezzo rimbalzo, però molto molto più frizzante dell'anno scorso, molto più collettiva, perdono pochissimi palloni, riescono a correre bene il campo, in difesa sono appunto molto interscambiabili, appunto perché anche Brown sembra aver fatto un bel salto di qualità, e sono interessanti. Secondo me hanno, l'unico problema è che hanno un ceiling abbastanza fissato, ecco, oltre il quale secondo me è difficile che vadano, un po' perché la distanza rispetto alle prime due dell'Est mi sembra difficilmente colmabile con i limiti strutturali che hanno, un po' perché si arriverà ad una fase della stagione in cui le lacune che hanno indubbiamente secondo me si faranno sentire un po' di più rispetto ad ora, ecco.
Correggetemi se sbaglio, i Celtics hanno ancora la prima di Memphis, vero, quest'anno?
Mm-hmm.
Ci fareste qualcosa durante la stagione?
Dipende dalle occasioni.
Butto un nome, Kevin Love?
No, farai.
Nemmeno io, con quanto mi piaccia Love, nemmeno io lo farei.
Sai chi farei? Tristan Thompson più ancora. Il problema di sta squadra, sai, è che chi muovi?
È quello.
Sì, vero.
Esatto.
Cioè, o muovi Jaylen Brown, però secondo me non gli dai 115 milioni in 4 anni se non pensi che possa essere il giocatore di 2 anni fa, perché poi, cioè, i Celtics sono una roba pazzesca, perché è come se l'anno scorso li avesse messi dentro a questo wormhole in cui è scomparso completamente tutto quello che si diceva,
tutto l'hype che avevano addosso, sì.
Cioè, perché 24 mesi fa questi sembravano davvero una squadra. Poi facile prendere in giro Bill Simmons, giustamente, perché se lo merita, dopo, però, cioè, non era l'unico a pensare vincessero un fantastiliardo di partite. Quindi non lo so, e sicuramente ce l'hanno, no? Quel non so che potrebbero migliorare, però cioè, se Williams cresce, Canter si rende utile, poi a me la cosa mi fa impazzire, cioè, che comunque Stevens, dopo aver passato una brutta stagione l'anno scorso, complice magari tutti i problemi, quest'anno torna a essere, cioè, sono una squadra proprio intelligente. Cioè, oltre a giocare duro, essere organizzati, sono, cioè, Stevens c'ha, cioè, questa rarissima capacità di rendere le sue squadre incredibilmente intelligenti. Cioè, c'è un problema, cioè, la partita contro gli Spurs difendano zero ai ferro, io credo abbiano tirato il 95% ai ferro, e c'è almeno contati 5 giochi, 5 ATO, dopo giochi chiamati dopo
il timeout,
time out, che sono layup o schiacciata e ferro contro nessuno.
Ma questo è per collegarci al prossimo argomento, ovvero, bravo, quanto siete vecchi e quanto dovete bruciare, cioè di San Antonio Spurs.
Anticipo già uno dei temi, perché verrà fuori. Secondo me il problema di questa squadra è che si ritrova a essere più giovane di quello che vorrebbe, di quello di cui avrebbe bisogno, perché c'è bisogno di tempo fondamentalmente per capire esattamente i limiti e le potenzialità di questi Spurs, secondo me, perché è in minuti limitati ancora Murray. White ha dei minuti che possono lievitare oppure essere ristretti in base alle necessità della serata. Ci sono tanti altri esterni a cui bisogna trovare un posto nella rotazione. Qualcuno si è già lamentato, un tiratore bianco europeo di cui non farò il nome, insomma,
che non si chiama Bogdanovic.
Che non si chiama Bogdanovic, perché non ce l'abbiamo, esatto, purtroppo, ad avercelo Bogdanovic. Anzi, se vogliamo imbastire qualcosa, insomma, ci vuole tempo, perché sappiamo qual è la base, sappiamo che ci potrebbero essere delle potenzialità, però nel range tra le due cose ci passano tante vittorie. Secondo me 5-4 è un record abbastanza corretto in relazione a quelle che erano le potenzialità degli Spurs e la schedule tutto sommato di San Antonio in questo inizio. Tempo, Beh, abbiamo parlato troppo presto, secondo me, di San Antonio. Pelacci, perché le proposte non sei venuto? Poi ce lo
spiego. Ma perché noi dobbiamo da fretta? Quello.
Infatti. Ma...
ma tempo, nel senso che dici che la Marcus Aldridge arriverà a far più schifo di quanto non stia facendo questo inizio di stagione?
Non lo conosco, chi è?
No, dai, in realtà sono d'accordo con quello che dice Jacopo. Il problema è che questa squadra mi sembra non abbia un frontcourt. Cioè, Aldridge è morto. A me sembra veramente morto. È un budino in campo. Nel senso, ha azzeccato una partita dall'inizio della stagione contro i Thunder, in cui sembrava Dio. Ha segnato una marea di tiri con la mano in faccia di Adams. Che mi ha
Non so se ti ricordi che partita fece contro i Thunder lo scorso anno, tipo 54 punti.
Sì, ma ha solo fatto partite strepitose contro di noi. Aldridge lo mette allo stesso livello di Wiggins.
Esatto.
Mi stai dicendo che Aldridge ha i consigli del Sassuolo, del San Antonio.
Esatto. Però cioè, in realtà reparto ali barra lunghi mi sembrano abbastanza tutti, boh, non dico bolliti, ma ecco, cioè anche Rudy Gay lo vedo che fa molta più fatica rispetto all'anno scorso.
Ma secondo te perché si voleva prendere Morris a tutti i costi?
No, ho capito, però adesso Morris gioca in quella fogna di New York. Voi secondo me avete un problema reparto ali non irrilevante. Secondo me farete la stessa stagione dell'anno scorso, vi dirò, cioè vinceranno una marea di partite in casa, in trasferta secondo me potreste tranquillamente perdere contro qualsiasi squadra di questa lega, quindi ballerete lì tra l'ottavo e il decimo. Secondo me quest'anno ottavi non ci arrivate, ve l'ho detto, però secondo me le dinamiche sono le stesse della stagione dell'anno scorso, mi sbaglierò e poi...
No, io mi duole ammetterlo, ma sono abbastanza d'accordo con Serzullo. Ma qualcuno ha notizie di Damari Carroll?
Damari Carroll è bene che un giochi, perché
è Christmas Carroll.
Io non so se avete visto la partita contro Boston.
No, la mia è una domanda onesta. Non
che uno dice no, ti sto rispondendo, perché uno dice: ma come mai gioca Bellinelli small forward e non Damari Carroll? No, è giù lì a bestemmiare Popovic. ma come mai? E poi vedete Damari Carroll che entra contro Boston e i primi due possessi che gioca si fa sverniciare da, aspetta, perché non mi ricordo neanche come si chiama, aspetta, poi ricercatelo.
Javonte Green,
bravo, un rookie di Boston. Un rookie di Boston che gioca circa 7 minuti a partita, cioè, ma sverniciato, eh? Cioè, due layup a ferro. Cioè, voglio dire, è un po'. Cioè, non giochi mai, sei un vecchio di merda, quantomeno. quando ti mettono, quantomeno. No, ma io penso si sia tutti d'accordo sulla valutazione degli Spurs. Il punto mio è che. Cioè, sarebbe interessante, se proprio si bisogna parlare degli Spurs e ne stiamo parlando, parlare di quale può essere neanche tanto il futuro, però chiamiamolo futuro, di questa squadra, perché cioè, oltre a Aldridge io ci metterei anche DeRozan. Cioè, questa è una squadra che dall'anno scorso hanno fatto 48 e sono 5-4 in questo inizio di stagione, nonostante Aldridge e DeRozan ci abbiano un differenziale negativo praticamente tutte le partite. Cioè, io non so quante altre squadre
possono permettersi che le due stelle
facciano, che due giocatori che prendono il 50% di cap siano, cioè, non ti dico dannosi, però nel senso, la forza di San Antonio è che i titolari quantomeno tengono o vanno sotto di poco, e poi la panchina spacca le partite e poi in qualche modo le vinci, soprattutto in casa, come ha detto Ale.
Quindi proveresti a muoverli, o proveresti dal sonno per provare a farli svegliare?
Ma quello che penso io è rilevante, perché io ti ci gioco quello che vuoi, che sia Aldridge che DeRozan restano a San Antonio fino alla fine dell'anno, anzi
penso fino alla fine della carriera.
Ma saresti successo, cioè, a Aldridge gli hanno già garantito il contratto l'anno prossimo,
giusto? L'avete dato anche a Gasol, ci mancherebbe altro.
Non è il modo di fare San Antonio.
Siamo troppo signori.
Quello sono curioso di vedere io, Gramegna, visto che anche te condividi, come purtroppo condividiamo sta cosa, mi fa talmente schifo e cambierei squadre.
Sì, 5 titoli in 20 anni, deve essere terribile.
No, è fatto tipo questa squadra di Gramegna, mi fa schifo.
Ma Belli può dire qualcosa.
No, quello mi interessa a me è questo, cioè in 9 partite Murray e White sono stati in campo insieme 2 minuti di orologio e Murray gioca 24 minuti a testa e la cosa incredibile è che in questo momento fa 24 minuti Murray e 24 minuti White.
Sono Riva e Mazzola. Rivera e Mazzola,
però il futuro di sta squadra bisogna giocare in 32-35 minuti a testa tutte e due perché mi
Rivera e Mazzola.
sembrano
Scusa, ma
discretamente forti.
la risposta ce l'hai nel tormentone del weekend, load management.
Load management, no, la risposta ce l'ho nel fatto che Povic ha 70 anni, bene, faccio festa. No, non lo so, è così, è San Antonio, cioè gli inseriranno ora, quante 9 partite, Povic ha detto che dà la partita in casa un po', non so quante ne manca, c'è cioè, Memphis stanotte, ne mancherà 3 o 4, dovrebbero rivalutare
I
la
minuti
condizione
di
di
Murray.
Murray. E quindi magari gli aumentano, cioè bisogna un
Beh, ma
attimino.
per
Sì.
Murray secondo me è un discorso che ci può stare perché alla fine torna dall'infortunio. Su White sono d'accordo con te, soprattutto per i playoff che ha giocato l'anno scorso, cioè la serie con Denver.
No, ma sicuramente, ma poi anche lì no, cioè Murray, cioè uno gioca 8 partite su 9 perché uno l'ha saltata per load management, appunto, dopo essere stato fermo un anno e che non si sposa in niente, ma proprio in niente con Aldridge e DeRozan. Perché occupa gli stessi identici, cioè la stagione di San Antonio tutti gli anni mi sembra una task di difficoltà sempre più alta, un pochino sempre più alta tutti gli anni per chiedere a Popovic se ce la fa a far diventare un attacco efficiente una squadra senza completamente senza spaziature. E tra l'altro mi sembra gli Spurs segnino tipo 110 punti su 100 possessi, sono tipo nella top 10 degli attacchi
Sì,
NBA
è
fino a
che non
questo momento.
difendete.
È che si fa
No, non è che
schifo.
non difendi,
Mi
non ce la
fa
fai.
bestemmiare. Come fai a farcela? Joy on the Rose and a small forward nella Western Conference. Che vuoi difendere? Non so se hai visto la partita contro i
Ma
Lakers.
soprattutto c'hai Forbes, c'hai sempre uno in campo tra Forbes, Bellinelli. Come fai a permetterti tutto ciò?
Per forza,
Mills,
sono gli
come
unici
fai?
due
Che
che in teoria, gli unici tre che in teoria garantiscono un
spaziano
po'
il
di
cazzo. Sì,
spaziature.
infatti.
Esatto. E li paghi, è normale.
Comunque,
Comunque,
no.
passiamo a un'altra ala della
Pensiamo a una squadra
redazione.
più
Esatto.
frizzante.
Allora,
Una squadra.
c'è Alessandro Zullo che è partito dalla stagione dicendo: "A me non frega niente, sai che è bello vedere le partite quest'anno senza aspettarmi niente." E l'altro giorno, tipo all'1:30 di notte, scrive: "Oh, ma te li vedi ragazzi oggi che io
Sì,
sono bello
infatti.
carico."
No, ma infatti, cioè, non la sta prendendo nel modo giusto.
No, invece sì, la sto vivendo
Infatti non dorme più
benissimo.
da un anno Zullo, praticamente.
No, in realtà la vivo benissimo, però un po' rosico, no? Perché indovinate qual è l'unica squadra che ha record negativo e net rating positivo in questo momento nella Lega? Io con Oklahoma
Ma
City Thunder.
cosa mi spieghi cosa ci fai col record positivo?
Ma no, ma è che, sai, arrivi sempre le dinamiche di questo. Allora, io sono contentissimo dell'inizio di stagione di Thunder, no? Anche se il record è negativo, me ne frega poi meno di zero. Solo che giochi queste partite come quelle stanotte con i Bucks, no? In cui guidi tutto il primo tempo, perché poi siamo arrivati al primo tempo avanti di 7, mi sembra. Poi fai inizio, terzo, quarto, sempre costantemente una tragedia. Abbiamo preso un parziale, mi sembra, di 21 a un certo punto, che poi non abbiamo più recuperato. E poi perdi la partita, ma non puoi nemmeno dire che la perdi male, perché stiamo giocando poi obiettivamente bene, no? Cioè io sono contento, perché tutti i giocatori che devono giocare bene, perché dobbiamo piazzarli da qui a un anno, stanno giocando bene. Cioè, Gallinari, a parte
Gallinari
stanotte, che ha tirato una marea di piattellate.
in attacco sta giocando bene, in
Sì,
difesa
in
no.
difesa,
Ma tanto
vabbè.
deve essere fumo negli occhi per chi
Ok,
deve
esatto.
prenderlo,
Vabbè,
non Rose.
Gramegna. Teniamo così.
Gramegna sta parlando di un lato del campo in cui gioca, nell'altro non gioca, quindi perché lo nomini? Non sta
Sì,
giocando, diciamo.
no. No, ma infatti, cioè, Gallinari gioca palesemente per farsi vedere. Gli arriva palla a 18 secondi dalla fine dell'azione, magari azione un po' statica, dice: "Che cazzo faccio adesso? Non so cosa fare, vabbè, io tiro da 8 metri da canestro e tiro." E poi magari segna anche, no? E mi ricorda molto Westbrook in queste dinamiche, dice: "Ma che cazzo tiri?" E poi magari segna effettivamente, a parte stanotte, che non ha messo mezzo tiro. E Schröder penso sia la miglior versione di Schröder sicuramente mai vista a Oklahoma City. Non so se mai vista in questa lega, nel senso che non ho mai visto Schröder difendere con un'applicazione con cui sta difendendo ora, cioè ha un
Bravo, bravo,
defensive
complimenti.
rating spaventoso, mi sembra sui 90, 96.3 di defensive rating di Schroeder, che è una roba mai vista in vita, e anche Chris Paul sta giocando bene,
soprattutto, sì.
E anche Chris Paul sta giocando bene, a parte seconda e terza partita che le ha proprio cannate, sta giocando a buoni livelli, quindi poi vabbè, adesso di SGA parleremo. E io sono contento di questo inizio di stagione. Beasley sta facendo vedere delle ottime cose. Adams, le ultime due partite sembra si stia riprendendo.
Fuori Adams, via fuori anche.
Comunque diciamo che sono soddisfatto di questo inizio di stagione. Cioè perdi le partite e dici vabbè, l'hai persa, hai giocato bene, la vinci, sei contento. Comunque la vivi serenamente.
Prima di parlare di Shai, che ovviamente è il centro focale del discorso sui Thunder, posso dire una stronzata che però è bellissima. Ma che spettacolo è vedere Leonora Boy che si fa le foto su Instagram geotagging Oklahoma City. Che spettacolo.
È l'unica attrazione di Oklahoma City.
Questa è passata da Los Angeles a Oklahoma City e non l'ha ancora mollato. Deve avere qualche qualità, Gallinari.
Ma sì, poi tra l'altro, volendo spezzare una arancia in favore di Gallinari, non è che un gioca solo nella metà campo difensiva, cioè anche nella metà campo offensiva. Per carità, poi siccome lei è un fenomeno, perché lui se non ci avesse avuto nessun tipo di infortunio sarebbe stato un giocatore secondo me particolarmente da segnare, mi fa molto ridere il fatto che in questo momento, in queste prime 10 partite, Gallinari c'ha per un milione, per proprio per distacco abissale, maggior numero di triple tentate, tipo 7 qualcosa a partita, e per distacco abissale, tranne la stagione da rookie e da sophomore, il minor numero di liberi tentati. Cioè, cioè
non ha voglia. Diciamo.
No, non è che non ha voglia. Giustamente non c'ha voglia di pigliare le mazzate in una squadra e tanto sacco.
Non ha voglia di prendere mazzate, di andare dentro.
Giustamente.
Di...
Cioè,
però dire, vabbè, ha senso che non si procuri tutti quei liberi, perché sai, li tirasse col 90% uno direbbe ok, però non li tiri col 90%.
No, vabbè, ma non entra mai, raga, ma mai. Credo. Cioè, penso di avergli visto fare 10 penetrazioni dall'inizio dell'anno.
Credo sia il miglior tiratore libero della Lega in questo momento.
Sì, sicuramente lo era prima di ieri sera, ma potrebbe esserlo ancora.
Se la gioca con Steven Adams.
Vabbè, dai, la finiamo di girarci intorno. No, vai su Shai.
No, posso dire una cosa. Vai. Almeno faccio
vabbè, tanto dici uguale. Quindi.
Bravo. Che vuol dire di Shai? Shai è un fenomeno. Io voglio dire, cioè, di Shai puoi dire solamente una cosa: che c'è una squadra che gli ha preferito Sexton, nonostante stasera abbia fatto 30 punti la scorsa notte. No. Allora, io ho visto le ultime due delle ultime tre, sì, hanno giocato un Golden State in mezzo, l'ho vista con San Antonio contro Milwaukee, e l'avevo vista contro Utah alla prima e forse un'altra volta con Orlando.
C'è veramente un cazzo da fare.
Esatto. No, è vero che sono tutte partite molto, molto lì, molto tutte arrivate, tutte photo finish. Il punto è che hai fatto 4 vittorie e 6 sconfitte. 4 vittorie, 2 con Golden State, 1 con New Orleans e 1 con Orlando. E sono tutte e 4 in casa. E con un qualsiasi tipo di squadra un minimo decente in questo inizio, per quanto tirate, l'hai perse tutte. Nulla, volevo semplicemente dire questo, siccome le prossime 5 sono a Indiana con Philadelphia e poi 3 partite con le squadre di Los Angeles consecutive, sono curioso di vederle lì.
Lei sta insinuando che le perderanno tutte?
No, anche perché se lo dico le vincano tutte.
Esatto,
cinque. Allora sì, le perderanno tutte, dai, voglio
comunque
vedere fuori
Washington no. Esclusa, hai perso solo con squadre più forti di te, eh.
Ma mi vuoi dire
che
nazionale italiana?
In che senso?
Che perdono le squadre più forti e vincono con quelle peggiori.
No, ci sta. È per dire, nel senso, sono una buona squadra che però fino ad ora non è mai riuscita a vincere, però ci riuscirà, sono tutte partite così. No, io personalmente non avevo visto arrivare, e mi tolgo il cappello davanti a Billy Donovan, perché sta veramente, bravo, gli sta allenando veramente bene in questo inizio di stagione. Non avevo visto assolutamente arrivare da nessuna parte 25 minuti a sera con 3 guardie contemporaneamente in campo.
Bravo, era quello che volevo dire io.
Cioè, a parte il fatto, mi dovevi spiegare dove hai trovato Samidou Diallo, che mi sembra veramente discreto.
è un
Ha
altro.
fatto la stessa scuola di Shai Gilgeous-Alexander, con uno che più o meno li sa scegliere, i ragazzi.
Però è ganso comunque vedere come
In che
togliere
senso?
Westbrook.
Era da Calippo anche lui?
Sì,
certo,
certo. A metà
certo.
Diallo era da
Ma
Kentucky.
nell'anno di Shai?
Sì.
Sì, erano compagni di quintetto.
Completamente rimosso.
Lui ha
No,
fatto
è vero.
casino, perché poteva dichiararsi prima, poi ha aspettato e è andato al college con mezzo anno di ritardo, però era anche lui con
Comunque,
la squadra.
ragazzi, togli Westbrook dall'equazione. Shai, vabbè, Shai è arrivato. Schroeder meglio. Diallo meglio. Tutte le guardie stanno andando meglio.
Mamma mia, che revisionismo storico, Leonardo.
No, incredibile. Cioè, questi sono fatti e prove tangibili.
Lo mi piace di Shai, almeno
Il
ne parliamo,
cognome.
perché se no a Mapele gli scoppia la testa dalla rabbia. Mi piace che è un giocatore, come si può dire, è uno di quei giocatori che riescono a fare, che riescono a implementare il proprio gioco con cose che fino a poco prima non pensavi riuscissero a fare. Per
Bravo.
esempio, in questo inizio di stagione sta tirando molto più spesso dal palleggio. Ancora non c'è, soprattutto quando si deve allontanare parecchio dal midrange, c'è abbastanza, ma c'era anche già l'anno scorso. Anche perché spesso e volentieri tira sopra la testa di Hero Mark. Però ha cominciato, nonostante secondo me ci sia da magari ritocchino a quei jumper, ogni tanto mi sembra c'è il rilascio un po' basso. Però ho capito, fa sempre queste cose di miglioramento, di improving del proprio gioco.
No, più che altro vivendo nell'era in cui Ben Simmons ha paura di tirare da tre, ora per dire una cavolata, avere un tuo giocatore che è giovane, che idealmente è il futuro giocatore franchigia, che è già al secondo anno e in una realtà totalmente diversa da quella dell'anno precedente, da solo vuole provare a fare questi passi in avanti, che tecnicamente ci sia già o ancora no, è incoraggiante. Cioè che lui comunque abbia capito qual è il suo ruolo e che voglia provare a fare questi passi in avanti, a prescindere per ora dai risultati, che se ci mettono qualche settimana in più ad arrivare non muore nessuno, è incoraggiante.
È un giocatore che continua a lavorare su se stesso, cioè è un giocatore che sta facendo, è anche quello forse il suo primo punto di forza, perché già l'anno scorso non te lo aspettavi a quel livello e non si è seduto nonostante sia arrivato in una realtà che si punta su di lui, ma che non è nemmeno cioè non si sa nemmeno in che anno è della sua costruzione, ecco.
Ma
Quindi
poi è veramente sempre in controllo, cioè io l'ho visto sempre in controllo, non va mai nel panico nel gestire i possessi, non si fa mai prendere dalla furia, cosa che poteva succedere a una guardia che giocava a Oklahoma City fino a qualche mese fa con l'numero 0, non so di chi sto parlando. Niente, dai, sono contento.
ma più che altro io quello che trovo straordinario di questo giocatore, al di là di quello che dice Leo, che secondo me è vero, è che è assolutamente multifunzionale e non lo so, io vedo una miriade di strade nella sua carriera, nel senso io non lo vedo, no? Diventare un potenziale uomo franchigia di nessuna squadra, nemmeno per OKC. Il problema è che questo può tranquillamente giocare di fianco ad un portatore di palla primario come adesso Chris Paul e riuscire comunque a fare la differenza. Cioè il motivo per il quale stiamo giocando spesso con tre guardie è perché Shai non ha particolare difficoltà a giocare anche da tre, perché poi il motivo per cui puoi spesso giocare con Schroeder e Chris Paul è perché Shai puoi spenderlo anche in quella posizione, perché poi è lungo e in termini appunto di altezza non cede tanto agli avversari. E appunto è un giocatore che mi viene da dire dove lo metti sta e fa quello che deve fare in maniera incredibile, come diceva Nick, ha molta più fiducia nel suo tiro, e che comunque è un buon tiro. È da rivedere, ha ragione Nick, la meccanica, ma secondo me è migliorabile. E poi se io vi dico adesso di dirmi tutti i giocatori che finiscono sopra il ferro meglio di Shai, secondo me non me ne dite tanti in tutta la Lega. Io se ci penso così di getto non ne trovo tanti che arrivano al ferro meglio di Sga. Quindi se metti queste due cose insieme, potenzialmente questo giocatore può davvero diventare. interessante, una gran cosa.
No, interessante poi, la bonus, cosa di Ale. Vai, vai, Nico.
No, no, interessante questa cosa di Ale del fatto che non lo vede come uomo franchigia.
No, cioè, a livello tecnico sono d'accordo con Ale, cioè, penso che gli manchi qualcosa a livello di talento per essere l'uomo franchigia di una squadra tra qualche anno che possa puntare a traguardi grossi. Cioè, proprio di talento puro, non è un booker.
Sì, però non è una cosa che dico per sminuirlo, no? Che dico proprio nel senso, questo può giocare di fianco ad un uomo franchigia che magari ha più talento di lui e comunque riuscire ad essere un giocatore assolutamente determinante nella dinamica della squadra in cui gioca. Cioè, di contro, io lo vedrei benissimo anche in questa squadra da portatore di palla primario nel momento in cui dovesse andare via Chris Paul, no? Cioè, può avere una miriade di ruoli che secondo me possono portarlo in mille direzioni nella sua carriera. Per questo, secondo me, al netto di si spera, dell'assenza di infortuni gravi o cose, comunque penso avrà una carriera florida e spero vincente a Oklahoma City.
Era questo il punto. Cioè, mi domando, cioè, secondo me, a vederlo giocare così, Shai ha veramente, come si dice, tutto, no? Le caratteristiche per essere una two-way star, no? Uno di quei giocatori che su entrambe le metà campo ti fanno la differenza. Però non l'avevo, forse ero io, non l'avevo mai vista in questa situazione, in questo modo. Cioè, l'avevo vista a me, è un 98 che l'anno scorso si è ritrovato in una squadra ultra competitiva, forte, e che comunque in Beverly e Williams avevano già la propria dimensione nel ruolo di guardia, e quindi si è dovuto adattare, si è adattato molto bene. Quindi magari sono io che lo vedo più specializzarsi in sono io la point guard, cioè, no, per quanto sia tipico che posso giocare da altre parti, però sono io la point guard, sono io magari in un paio d'anni. Però ci sta che sia così, anche perché mi sembra abbia il, come si può dire, portamento per essere uno di quei giocatori franchigia che non sono franchise player da un punto di vista talento puro, però sono, come si può dire, culture setter, no? Cioè, che ti settano il livello della, esatto, cultura.
Io ci vedrei, ecco, l'ultima cosa, poi fa parlare Gramegna, mi zitto su Shai. Nella migliore delle ipotesi, secondo me quello a cui può puntare Shai è uno sviluppo alla Siakam. Non per dire che Siakam non possa diventare veramente un giocatore franchigia, cosa che sta dimostrando di poter essere, anche se ha ancora margini di miglioramento ampissimi. Sì. Però secondo me quel tipo di sviluppo, se tutto va bene, per carità.
Per me, visto che vogliamo fare un nome di un giocatore potenzialmente all-star, ma non primissima punta per forza, per me il paragone da fare è Lauri, alto 2 metri, con 2 metri e 11 di apertura alare. Non è male,
però sì, okay. Poi appunto il mio punto per chiudere è che tutto questo sfocia in un, secondo me, grandissimo vantaggio. Cioè, è un giocatore che ti dà la possibilità di andare ad un draft e non porti problemi di compatibilità rispetto al giocatore che stai scegliendo, no? Se dovessimo capitare in zona, non lo so, il primo che mi viene è Mannion, non ti poni il problema, no, di come potrebbero trovarsi Mannion e Sga, perché Sga secondo me è un giocatore che puoi metterlo in un backcourt di fianco a qualsiasi tipo di giocatore e comunque può fare qualsiasi cosa tu gli chieda di fare. Cioè, puoi metterlo di fianco a una shooting guard pura e chiedergli di fare il portatore di palla primario, metterlo vicino a una shooting guard primary ball handler e chiedergli di fare il portatore di palla secondaria come sta facendo adesso, e comunque fare entrambe le cose in maniera ottimale. Questo era il mio punto.
Nico, ti ho fatto incazzare quando hai detto sia Cam?
No, volevo rispondere, ti piacerebbe diventasse?
Ah sì, a voglia se mi piacerebbe.
Però prima parlavate di che tipo di stella può diventare, se sarà un franchise player puro oppure no. E su questo discorso mi collegherei al nostro ultimo punto della scaletta, che oggi ha anticipato anche Pelacci sul Twitter, che sarebbe una nostra nuova rubrica che riproporremo a periodi temporali alterni e non precisati, ovviamente come tutte le cose che facciamo.
Quando ci pare a noi, insomma.
Esatto, quando ci pare a noi, su due giocatori che sono più o meno nello stesso punto della carriera e ovviamente questi hanno anche un legame speciale, visto che sono...
stesso punto della carriera.
Vabbè.
Solo grazie all'età lo so.
Sì, esatto. E... hanno diciamo uno sviluppo tutto in divenire, ovvero Luka Doncic e Trae Young, e parliamo un po' di come si potrebbero sviluppare loro già come sono ora, se qualcuno di noi ha un futuro già ben predefinito per loro, cioè secondo noi quale tipo di giocatori diventeranno entrambi, se possono raggiungere lo stesso status, ecco. Partirei dal presente.
Partirei dal titolo, esatto, della rubrica che chiama
We Got Game. No, bravo. Who Got Game?
Who got game. Mapelli, una cosa devi fare. Cioè...
Mapelli oggi ha fatto un sacco di cose e non doveva manco registrare, però fa niente. Who Got Game? Ok, partiamo da qui. Partiamo dal presente. Luka Doncic sembra già un all-star / sta giocando da MVP quasi.
Il percorso tracciato è quello, cioè, mi pare evidente. Stiamo parlando di un ragazzo che dovunque è andato ha avuto il massimo che poteva trarre da quell'esperienza. Ha vinto l'Europeo ed è stato inserito nel primo quintetto, ha vinto l'Eurolega ed è stato MVP, è stato MVP del campionato spagnolo, cioè
sarà a quel percorso dell'NBA.
E starà MVP dell'NBA, non sappiamo quante volte, ma io mi sento di dire che perché non dovrebbe poter candidarsi un giocatore del genere ben presto, cioè io non so quanto lontano.
In che senso, scusa, se finisce la stagione oggi in questo momento va sul podio?
Sono d'accordo, assolutamente.
Cioè, specie una stagione tripla doppia, non so, io. Cioè, ed è il motivo per cui lui è la solita panchina di pezzi mancanti composta da Carlisle.
Ma anche Westbrook ha fatto tante stagioni in tripla doppia.
Infatti ha fatto MVP.
Sì, guarda, ragazzi, ironia.
No,
ha vinto comunque... 20 anni, così scappati di casa,
Cioè,
sono il primo attacco dell'NBA al momento per Dallas Mavericks.
Sì. No, e a parte il fatto che tutte le volte penso a Doncic mi fa sorridere a come quanto un mese fa, neanche, quando è che parlavamo di Dallas in preview e dicevamo certo, madonna, l'anno scorso ha fatto una stagione da 21-8-6, migliorare i numeri subito in maniera drastica magari non sarà facile, no? 28-11-9, cioè questo viene veramente da un altro.
È la sensazione di assoluto controllo che ha su tutto quello che succede, almeno nella metà campo offensiva, ma proprio controllo completo. La capacità di trasformare qualsiasi cosa secondo quello che gli viene in mente a lui, e come anche sembra che tutti lo assecondino perfettamente, come se ci giochino insieme da 10 anni, no? È incredibile il controllo che mette sul campo.
A me la cosa che fa più paura di Doncic è che personalmente, quando penso a un giocatore, quando comincio a vedere giocare un giocatore, immediatamente penso al ceiling che possa avere, e tipo mi viene da dire questo può arrivare qua, questo può arrivare là, sbagliando ovviamente perché non ci capisco nessuno. e di Doncic non mi viene da dire arriverà qui, cioè non riesco a porre un ceiling a Doncic. Vabbè, ho capito. Era diventato semiserio il discorso, ma continuo.
No, lo sai qual è il problema secondo me, Leo? È che secondo me non è così tanto più alto il suo ceiling, cioè io non credo che
sia così tanto più alto di cosa?
Diventò di essere in tripla doppia e essere fulcro principale,
30 punti a 20 anni, che sì,
e essere il fulcro principale del miglior attacco NBA in questo momento. Cioè secondo me non è tanto una questione di ceiling, cioè secondo me Doncic è già nella stratosfera dell'NBA. Il punto incredibile, o almeno quello più incredibile a me, il suo punto di forza più assoluto è quello di riuscire a 20 anni e poco più, no, quasi 21, perché mi sembra sia di febbraio. D'altronde, come me, tutti i migliori sono di febbraio.
Stiamo dicendo che è marcio?
No, è il fatto che la cosa incredibile è che, come dicevi te, è sempre sotto controllo, ma soprattutto la cosa incredibile è che riesce sistematicamente, quando c'è una cosa che magari non gli viene, dopo 10 partite gli viene. Cioè, in questo è veramente LeBron James.
Ma quello che hai detto prima, mi stai dicendo che Doncic non ha più margini di miglioramento?
No, ne ha tantissimi.
Sto scherzando.
Il punto è che, cioè, secondo me Doncic in questo momento è un giocatore al secondo anno di 20 anni che, secondo me, se gioca una serie di playoff riesce a controaggiustarsi sugli aggiustamenti, che secondo me è il più grande pregio che un giocatore NBA possa avere. Mm-hmm. Cioè è già in questo momento mm-hmm. in grado di,
o quantomeno ha tutto per poterlo fare, che poi magari gliene servano due per farlo è un altro discorso. Cioè magari la prima non gli riesca immediatamente, e sarebbe anche normale a 20 anni e alla prima esperienza.
No, ma è normale. No, ma cioè, ora poi lui è anche uno molto furbo, no? Cioè è veramente un giocatore europeo, perché ha capito subito come si fanno contenti sti americanotti, no? Cioè lo vedi che cioè, è un giocatore spettacolare, è un giocatore che sa fare stat padding senza farlo vedere, cioè, però è un giocatore di un'efficacia incredibile. Poi è chiaro che fa gli errori, se te guardi la partita con Orlando, gli ultimi 5 minuti di Doncic sono imbarazzanti oggettivamente, cioè non azzecca una scelta, ma si torna lì, è un sophomore di 20 anni.
No, comunque fa impressione, cioè la stagione è cominciata a 20 giorni e Kevin O'Connor ha scritto ieri l'altro su Twitter che per lui è già tra i primi 10-15 della Lega. Un altro dibattito tra non so chi su Twitter, ho visto che c'era chi diceva che è già il migliore europeo in NBA, cioè è cominciata la sua seconda stagione da 20 giorni.
E se parliamo dell'altro un attimo, vale a dire quello che si è spaccato, ma ha fatto una prima settimana di fuoco, e però soprattutto
ed è tornato bene.
Il punto è che quell'altro rischia di essere schiacciato da questo confronto, nel senso, a livello mediatico
è schiacciato, fa schifo, c'ha dei capelli, fanno impressione.
No, allora
sembra abbia 10 anni in più di quanti non ne abbia, scusami direttore.
Questo è vero. Il punto è che è anche lui uno in grado di definire un contesto solo con la sua presenza in campo, perché
sì.
È davvero cambia tutto, nonostante...
È ancora più polarizzante di Doncic, perché Doncic è un giocatore che ti sembra rallentare i tempi di gioco e poi il contesto lo può anche assecondare, lui invece lo determina sin dall'inizio per come giocatore, secondo me.
Sì, sì.
Più che altro
a me personalmente mi fa impazzire. Ah no, scusate, mi stavi arrivando tardi.
Quello che volevo dire è che prima parlavamo della possibilità che possano diventare uomini franchigia, no? E se ci limitiamo alla definizione di uomo franchigia, io faccio fatica a dire che Trae Young e Luka Doncic non siano già rispettivamente uomo franchigia di Atlanta e uomo franchigia di Dallas, che rimanendo nella stessa squadra non lo saranno da qui ai prossimi 10 anni, perché... su Doncic avete detto tutto voi, io francamente non so più cosa dire quando si parla di Doncic, perché appunto quello che avete detto è tutto giusto e non mi sembra ci sia altro da aggiungere. Su Young, al netto del fatto che era un giocatore che mi faceva impazzire già prima di entrare in NBA e già al primo anno, ciò che trovo straordinario di lui è stata la sua abilità di lavorare su quelle che, a detta di tutti, nel momento del suo ingresso in NBA erano le sue lacune, tipo la selezione di tiro. Io non so se vi ricordate le prime partite di Young entrato in questa lega, cioè, era un tirare da qualsiasi posizione del campo, qualsiasi cosa. Adesso non lo so, prende dei tiri intelligenti, li prende quando deve prenderli, quando deve passare la palla la passa, e soprattutto ha imparato a passarla in maniera almeno altrettanto buona rispetto a come tira. un giocatore secondo me straordinario. E
con certo San Antonio ha fatto dei pocket pass, ci ha fatto a pezzi, cioè,
sì sì sì, ha un'intelligenza, dei palloni proprio pick and roll.
Lo dico?
Sì,
dillo. Qualsiasi cosa sia, dillo.
Premetto, a me Young mi fa impazzire.
Sì, lo stai dicendo, dillo, dillo, dillo.
No, secondo me è già in questo momento uno dei tre migliori passatori dell'NBA.
No, non pensavo dicessi questo.
Perché il primo è Doncic, dici tu.
No, il primo secondo me è Harden.
No, vabbè, chiaramente, stavo scherzando.
No, no, ma ci sta anche Doncic, che credo in questo momento dia anche più assist di Young. Però si è parlato sempre spesso di come, no, Young sia il primo emule di Steph Curry nella Lega, questo fatto di tirare a centrocampo, che poi ce l'ha, perché poi ce l'ha, perché un paio di volte a partita lo fa.
Sì, però non è quello, perché se ora vado a memoria magari dico cazzate, però le percentuali non sono esattamente...
No, no, esatto, esatto, capito?
È solo il contesto che crea appunto con la sua possibilità di farlo.
Però, no, no, infatti, esatto, stavo andando lì. Cioè, si è sempre parlato spesso di fatto sia il primo emulo di Steph, quando poi in realtà vai a vedere i numeri, o comunque la capacità di esercitare pressione, no, con il tiro dal perimetro. Curry non ha mai tirato con percentuali inferiori neanche a Davidson, inferiori al 39% da tre punti, mentre Young è ora in questo momento tra il 35 e il 36, ma tipo l'anno scorso l'ha chiuso al 32%, quindi si parla di due tiratori diversi, per quanto con range limitato. Secondo me Young è l'emule di Steve Nash.
Steve Nash, bravo, bravo.
Sì, l'ha detto un sacco di volte anche sempre Connor nel suo podcast.
Sono d'accordo.
Vedi, cioè, secondo me, cioè, è veramente Steve Nash, a parte il fatto perché c'ha questa perversione e questa facilità di percorrere la linea di fondo, no?
Gira sempre attorno a Canetti,
dietro la gabbia, come diceva Tranquillo nelle storie telecronache di più di 10 anni fa.
Sì, faceva contro San Antonio, poi vincevamo sempre noi.
Bravo. E, no, c'è questa cosa qui. E poi la cosa incredibile, secondo me, per essere un passatore di livello assoluto in NBA, oltre ad avere, vabbè, talento e capacità di centrare, no, i target e tutto, devi essere in grado, cioè quelli veramente sublimi, come appunto lo era Nash e come lo è anche Doncic, tra l'altro, sono quelli che riescono non solo a reagire in base a quello, cioè a come si muove la difesa, e loro reagiscono e colpiscono, no, centrando poi gli obiettivi liberi, ma sono quelli che riescono loro a far spostare in prima persona la difesa, muovendoli con gli occhi.
Usiamo spostando un termine calcistico, a dare la pausa, quella pausa che fa creare quel corridoio per far arrivare la palla.
Cioè, comunque confermo,
è veramente fenomenale.
Confermo i numeri sugli assist, perché Young è a 8-4 e Doncic a 9-1.
Io vorrei chiudere questa puntata sempre legandoli a loro. A Doncic abbiamo già, diciamo, già risposto, perché abbiamo detto tutti che è portato, mettiamola così, ha nella sua natura, se vogliamo dirla in termini più scientifici, ha nella sua natura il fatto di poter diventare un MVP. O comunque l'uomo franchigia di una squadra da titolo. Young ha questo nel suo pedigree, non so se riesco a farmi capire.
Sì.
È di quel tier lì o sta leggermente sotto, anche nella migliore delle vostre previsioni? Al di là che del fatto che poi Atlanta magari costruisca una squadra clamorosa e diventi una contendente al titolo,
posso risponderti con una contraddomanda?
Bravo, stavo per farla pure io. Vediamo.
Io ti direi che se Young non fosse stato scelto con le dinamiche con cui è stato scelto, cioè rinunciando a Doncic e cose, non ci staremmo nemmeno ponendo il problema ora. Cioè la risposta sarebbe sì, e non ci staremmo nemmeno ponendo il problema.
Cioè, secondo te è uno e vincerà l'MVP?
Secondo me il livello è quello, sì. No, non so se vincerà mai l'MVP, ma secondo me il livello è quello.
Secondo me Ale dice una cosa giusta, cioè la sua risposta ci sta, può essere quel tipo di giocatore, Però secondo me allo stesso tempo sbagli a dire che conta ancora il contesto di come è stato selezionato
No,
Jan.
esatto,
Secondo
certo.
me siamo ormai, la gente è passata sopra il fatto che
No,
Atlanta...
sei sicuro,
non
Leo?
credo ci
Ma non ci
passerà
passerà
mai, in
sopra
realtà.
mai, su
Ho
questo
capito,
sono... non
ragazzi,
è una
va
cosa
bene,
facile.
ok,
sei passato sopra Doncic e quindi passare sopra Doncic chiunque tu
Che
selezioni
poi...
è quello che è, però per il giocatore che si sta rivelando Young, io penso nessuno ad Atlanta abbia seriamente rammarico di non aver preso Doncic. Poi io tra Young e
No, anche
Doncic
perché,
preferisco
anche,
Doncic, però.
anche perché non funziona così.
No,
Cioè,
no, 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 certo, è anche il
però,
contesto che
no, perché
determina.
siccome è una
Perfetto,
cosa che mi sta
perfetto.
particolarmente a cuore,
No, no,
questa.
no, no, sono d'accordissimo.
No, no, tanto per dirla, no, per ributtarla lì, anche perché credo ne abbiamo già parlato, cioè nel senso, per quelli che ci ascoltano, e tutto, qui che ci hanno voglia di ascoltarci più che altro per un'ora di fila, cioè, non è che Atlanta. Cioè, in realtà Atlanta è stata l'unica, cioè l'unica, erano terzi nell'ordine di scelta, però è stata la prima e l'unica a riconoscere il potenziale di Doncic, perché gli altri l'hanno passato. E il discorso è che Atlanta ha fatto una scelta diversa, ma anche lì non è che ha fatto una scelta che è meglio Doncic, è meglio Trey, è meglio Young di Doncic, perché è meglio Young e un'altra pick in lotteria di Doncic, perché
Reddish.
Nell'equazione bisognerebbe vedere che diventa Reddish.
Sì, esatto.
E a tutto questo vorrei chiudere proponendovi una domanda, rigirandovi un'ulteriore domanda. Cioè, se è vero che Doncic può essere destinato, come sembra, a essere il LeBron James, per
Bravo, questa
intendersi,
era la domanda che volevo
della
farti.
sua generazione, cioè, un vedo perché Young possa essere, tirando un nome a caso, cioè non a caso perché ci ho pensato un milione di volte, ma comunque a caso, perché un po' essere Dwayne Wade. Cioè della serie Atlanta fra 12-15 anni, quando smetteranno entrambi, o comunque quando saranno marci e faranno schifo, saranno dispiaciuti di aver preso Wade piuttosto che LeBron, con entrambi che hanno vinto tre titoli, e con Wade che comunque va di diritto fra 5 anni nella Hall of Fame di Springfield.
Ma lei mi sta dicendo che Doncic e Young finiranno a giocare insieme?
No,
magari se
Ad
continua.
Oklahoma City, credo abbia detto anche.
Vai, va
No,
bene.
esatto, io stavo dicendo, magari nelle possibilità massime c'è l'Hall of Fame. Esiste un Hall of Famer più Hall of Famer di un altro? Probabilmente sì, però non è che caschi male nelle potenzialità massime.
Questo è un podcast marzulliano che vi fa andare a dormire o vi fa iniziare la giornata con una riflessione. Meditate, gente. E se non abbiamo altro, possiamo chiudere.
Non abbiamo altro.
La prendo appunto come un silenzio a senso. E allora salutiamo Leonardo Flori. Ciao Leo.
Ciao a tutti e perdonate Scarpelli che ha detto che Harden è il miglior passatore della Lega. Intendeva LeBron James, solo che ogni tanto si confonde al vecchio.
Ciao Nick.
Buonanotte per davvero, perché io sono vecchio e quindi vado a letto.
Ciao Gigi.
Ciao a tutti, un piacere e soprattutto speriamo diventino davvero Hall of Fame questi due ragazzi. Se no, se gli ho tirato i piedi, scusate.
Questi due mattacchioni.
Mattacchioni.
Ciao Ale.
Ciao direttore, buonanotte.
Ciao a tutti, ricordandovi appunto di seguire tutti i nostri social. Se volete farci domande, scriveteci in privato, insomma, più o meno ai nostri indirizzi ci
Ah,
arrivate.
fermo, fermo, devo fare un plan. A questo punto devo salutare anche Caterina, l'accompagnatrice di Scarpelli, perché almeno ho fatto 3 su 3.
Bravo,
Accompagnatrice
Leonardo.
sembra.
Accompagnatrice, esatto, sembra
No,
proprio.
vabbè, non in
Non
quel
potevamo dire la
senso.
badante,
Ma non in...
la badante di Scarpelli. Però lo volevo dire a inizio puntata, sei stato molto bravo.
Nonché, oserei dire, social media manager del nostro Facebook, a cui potete mettere mi piace insieme a tutti i nostri altri social. E ci sentiamo settimana prossima. Ciao.